La storia in podcast di Focus.
Presidenti per raccontare la storia degli Stati Uniti d'America, un paese ricco di diversità e attraversato da profonde contraddizioni. Una nazione giovane ma anche una democrazia vecchia, la principale potenza del mondo, alla cui forza d'attrazione è spesso molto difficile resistere, nel bene o nel male. 13 presidenti, la loro vita, l'azione di governo, l'impatto che hanno avuto sull'America e sul mondo, raccontati in forma di una chiacchierata non sempre seria. A fare le domande ci sono io, Riccardo Accaro, coordinatore delle ricerche dell'Istituto Affari Internazionali, OIAI, qui a Roma. Chi risponde invece è a chi se ne intende davvero, Mario Del Pero, americanista e professore di storia internazionale presso Sciences Po a Parigi. Ad assisterci, Francesco De Reo, che cura questa collana di podcast, tra le altre cose. Ben ritrovati e benvenuti all'ascolto del secondo episodio della nostra serie di conversazioni sui presidenti degli Stati Uniti. Oggi parliamo del terzo presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, che tenne la presidenza per due mandati fra il marzo 1801 e il marzo 1809. Infatti allora e per molto altro tempo ancora i presidenti entravano in carica non due ma quattro mesi dopo l'elezione, che come è noto si tiene sempre a inizio novembre. Mario, ben ritrovato anche te. Quando abbiamo discusso chi inserire nella lista dei 13 presidenti, non ci è voluto molto perché ci accordassimo sul fatto che Jefferson dovesse farne parte. Per quanto mi riguarda, la ragione sta nel fatto che, come vedremo, Jefferson incarna il meglio della generazione dei padri fondatori, per un verso, ma per l'altro ne riflette anche le grandissime contraddizioni. Fu un uomo illuminato da alti ideali, altissimi ideali direi, ebbe una fortissima vocazione a perseguire il bene pubblico, ma aveva anche una mente piena di pregiudizi e tenne un comportamento che non fu certo privo di fortissime ipocrisie. Con eguale sintesi, perché secondo te Thomas Jefferson merita di essere nella lista?
Buongiorno Riccardo, io credo meriti di essere nella lista per varie ragioni, forse potremmo sintetizzare in tre. Il primo è perché ebbe un ruolo pratico, politico, centrale nella nascita, nel consolidamento, nella formazione degli Stati Uniti. Fu una figura influente, prima in Virginia e poi dentro la Confederazione e nella Federazione. Ebbe un ruolo centrale nel dare voce, parola, ideali all'indipendenza degli Stati Uniti, redigendo la dichiarazione di indipendenza, ma non solo quello, ad esempio il Bill of Rights, i primi emendamenti costituzionali introdotti da Madison su pressione, su sollecitazione di Jefferson. Jefferson avanzò delle proposte su come organizzare e mettere in atto l'espansione a ovest che poi vennero riprese nella famosa Northwest Ordinance che decideva come disciplinare appunto e gestire questo espansionismo verso ovest. Quindi ebbe un ruolo centrale nel forgiare anche l'immaginario di che cosa gli Stati Uniti fossero, potessero essere e dovessero essere, no? Nella penna abile, lirica e potente di Jefferson, l'America si definisce come realtà, quel che sarà, ma anche come proiezione, come ambizione. Ecco, allora la grammatica del repubblicanesimo statunitense è pregna di elementi jeffersoniani, anche in virtù di un certo eclettismo, no, ideologico di Jefferson, che alcuni critici chiamano promiscuità ideologica. Quindi ebbe un ruolo fondamentale nella nascita degli Stati Uniti, nella costruzione della grammatica repubblicana e nella definizione di questo immaginario repubblicano statunitense. Seconda ragione è che Jefferson, in una certa misura, incarna, sussume e rappresenta e simboleggia l'America, le sue possibilità, la radicalità dell'esperimento rivoluzionario, dell'indipendenza repubblicano, ma anche le sue ambivalenze, le sue omissioni, le sue tante contraddizioni, no? Jefferson lo si studia ed è così centrale per chi studia la storia degli Stati Uniti perché in una certa misura è identificato con la nazione statunitense. Studiare Jefferson, provare a capire Jefferson, e non è facile, appunto è un groviglio di contraddizioni, di opacità, diventa un modo per cercare di capire e spiegare gli Stati Uniti con le loro contraddizioni, con le loro ambivalenze. Terza ragione, molto più pratica se vogliamo, Jefferson dicevo è figura influente, è segretario di Stato nella prima amministrazione Washington, è vicepresidente ed è presidente in una fase cruciale nella storia del paese, anche per la politica estera, come vedremo, quindi svolge un ruolo politico dirimente e decisivo e lascia da politico un'eredità forte a chi seguirà.
Delle tre ragioni, la prima e la terza, cioè il suo contributo al processo costituzionale e poi il suo contributo come uomo di Stato, prima segretario di Stato, poi vicepresidente e poi presidente per due mandati, e fu anche una presidenza di un certo impatto sulla storia futura degli Stati Uniti, sarebbero sufficienti forse già a inserirlo nella lista. Ma è la seconda ragione che più mi colpisce. Io penso che di tutti i presidenti Jefferson è forse quello che più di ogni altro davvero simboleggia gli Stati Uniti, sia in termini di ideali, sia in termini di applicazione ambivalente e contraddittoria degli ideali repubblicani. Vediamo un po' però di conoscere meglio Thomas Jefferson, che nasce il 13 aprile 1743, come accennavi tu, in Virginia. Al contrario di George Washington, di cui ci siamo occupati nel primo episodio, Jefferson è un rampollo della società più ricca e colta del tempo in Nord America. Nel corso della sua vita fu avvocato, architetto, filosofo, diplomatico, oltre che, come abbiamo già detto, anche segretario di Stato, vicepresidente e presidente. Aveva conoscenze di ogni genere, dalla botanica all'agronomia, conosceva le lingue, sia quelle moderne come il francese, che quelle antiche come il greco e il latino. E, perché non si faceva mancare nulla, sapeva anche suonare il violino. Che ci puoi dire, Mario, in breve, del tipo di educazione che Jefferson ricevette, delle aspettative sociali che pesavano su di lui individualmente e sui membri della sua classe, ma anche delle idee con cui venne a contatto e soprattutto del modo in cui le interpretò e le visse?
L'educazione e la formazione sono quelle classiche di elite coloniali, con tutte le peculiarità di queste elite. Jefferson cresce in una famiglia di ricchi proprietari terrieri, di una piantagione con centinaia di schiavi, e però sta già, diciamo così, sulla frontiera delle colonie di quelli che saranno i futuri Stati Uniti. Non è la Virginia costiera, ma South Carolina di Charleston, insomma, quella in cui cresce Jefferson, è una Virginia pedemontana già proiettata verso gli Appalachi. Questo è importante perché il giovane Jefferson viene messo subito a contatto con la frontiera e la natura, anche radicale, di questa frontiera, e quella natura fornirà un elemento centrale a Jefferson nel produrre, nel costruire appunto un immaginario nazionale da mettere al servizio della nuova nazione degli Stati Uniti. I nazionalismi hanno sempre bisogno di miti fondativi. Quello americano, e semplifico molto, si costruisce attorno a una dimensione civica costituzionale, e però nell'immaginare qualcosa di peculiare, di unico di questa nazione, la natura americana, l'unicità e anche la radicalità della natura americana, della meteorologia americana, giocano un ruolo cruciale in quella natura che Jefferson individua, quel passato da sfruttare per costruire una mitologia nazionale, e la natura è centrale dentro il nazionalismo statunitense. Non capiremo neanche l'impegno di tanti altri presidenti successivi. Pensiamo a Theodore Roosevelt, a musealizzare quella natura, no? Creando i parchi naturali, che sono di nuovo un elemento centrale della retorica nazionale statunitense. Quindi la frontiera e la natura giocano un ruolo cruciale, come giustamente dicevi tu, c'è una passione anche per maturare gli strumenti con cui capirla, manipolarla, quella natura, sfruttarla, no? Botanico, entomologo, geologo, agronomo, è un po' tutto questo Jefferson, che però poi passa attraverso una forma di educazione classica. Quindi è un'elite, ma è un'elite di frontiera, è un'elite virginiana, e qui c'è forse la tensione più interessante anche per gli studiosi: è un'elite peculiare della frontiera americana, ma è un'elite esposta a contaminazioni intellettuali, o meglio a circolazioni di idee, di modelli, di filosofie che sono già tutte atlantiche. Quindi è una Virginia della frontiera che sta dentro un mondo atlantico, no? Quindi chi studia le parabole come quelle di Jefferson e più in generale la storia delle colonie americane e poi degli Stati Uniti la inserisce dentro questo contesto più ampio, globale o quantomeno atlantico. Jefferson studia in, cos'è, la secondo college d'America, credo, per anzianità, che è il college di William & Mary, un bellissimo college in Virginia, la seconda università, dicevo, credo, dopo Harvard. Come tanti altri poi leader rivoluzionari, a partire da Madison, è esposto all'influenza decisiva dell'illuminismo scozzese, del giusnaturalismo, studia legge che poi pratica con successo e ovviamente eredita questa ricca proprietà paterna, perché poi il papà muore quando Jefferson è ancora un ragazzino e diventa ricco proprietario terriero, anche se poi perennemente indebitato. È, per sintetizzare, un uomo dell'illuminismo, della sua generazione, un uomo colto, erudito, anche se spesso è un'erudizione superficiale. John Adams, un secondo presidente, suo grande rivale, con cui poi intesserà una fittissima corrispondenza negli ultimi anni della sua vita, prende spesso in giro, no, la abborracciata cultura filosofica di Jefferson. Dicevo, un uomo dell'illuminismo, spesso autodidatta. È un uomo dell'illuminismo anche in questa ambizione di erudizione a 360 gradi, no? Universale, enciclopedica, è un figlio dell'enciclopedia in una certa misura. Ha una penna straordinariamente potente e lirica, non sempre precisissima e non sempre coerente, tutt'altro, però quella penna poi servirà appunto per narrare, raccontare, spiegare anche molto pedagogicamente cosa debbano essere quegli Stati Uniti, a partire da quel testo fondamentale che è la Dichiarazione di Indipendenza.
E proprio la Dichiarazione di Indipendenza voleva arrivare. Tu hai menzionato già il fatto che Jefferson ne fu il principale autore, se non addirittura, secondo alcuni, il solo autore, perché poi è vero che la dichiarazione fu rivista, ma su un testo preparato da lui. Un testo che scrisse in soli 17 giorni, nel giugno del 1776, quindi qui siamo proprio, cioè, la Dichiarazione di Indipendenza è l'atto di tradimento nei confronti della corona britannica, dal punto di vista dei britannici, che avvia la guerra rivoluzionaria. E quindi saltiamo, diciamo, sulla carriera politica precedente alla fase rivoluzionaria di Thomas Jefferson, perché abbiamo molto di cui parlare da questo momento in poi nella sua biografia, che comunque sarà una biografia molto ricca di fatti importanti sul piano politico. Però prima di andare a vedere effettivamente quale fu il ruolo politico e poi costituzionale di Jefferson, fermiamoci qui sul ruolo di Jefferson nella Dichiarazione di Indipendenza proclamata dagli Stati Uniti. Nel primo episodio, ricorderai, Mario, ci siamo soffermati sulla Costituzione degli Stati Uniti per dare un po' di contesto agli ascoltatori e capire meglio come collocare la presidenza di Washington, la prima presidenza nella storia costituzionale americana. In questo invece facciamo un passo proprio indietro e guardiamo a questo testo. Questo testo che per certi versi è un testo davvero straordinario, la Dichiarazione di Indipendenza, e per altri a leggerlo sembra molto prosaica, no? Alla fine diventa anche una lista di reclami, di proteste contro il re d'Inghilterra. In brevissimo, ci puoi dare un'idea del perché la Dichiarazione di Indipendenza è tanto importante, non ovviamente solo per gli Stati Uniti, dal momento che ne è l'atto in qualche modo fondativo, ma in senso più generale e universale, quali sono le idee che la dichiarazione di indipendenza impianta nella storia americana e mondiale, ti direi, o contribuisce a impiantare, e che hanno poi più successo all'estero? E poi, come ultima postilla, ci racconti come fu possibile che un uomo di soli 33 anni, anche se sicuramente 33 anni a fine Settecento erano un'età più adulta di quello che sono oggi, finì per essere il principale autore di questo testo.
Parto da questo punto. Jefferson è una figura già nota, la sua penna era già nota e apprezzata. Due anni prima aveva offerto, no, questa Summary View of the Rights of British America, una prima, come dire, spiegazione non del perché le colonie si dovessero separare, dovessero diventare indipendenti, ma delle tante legittime doleanze che esse avevano nei confronti della corona e del Parlamento. Giocava un ruolo, che aveva svolto un ruolo importante nella Camera della Virginia, e soprattutto qualsiasi processo di indipendenza si sarebbe dovuto formare su un asse virginiano, New England o Virginia, Massachusetts, che richiedeva il coinvolgimento centrale dell'elite delle due parti, e difatti l'asse, se vogliamo semplificare, Adams, Jefferson un po' ce lo mostra. Viene creata, non dicevi tu, una commissione con il compito di redigere questo documento che spieghi e giustifichi l'indipendenza, una commissione con cui fanno parte anche Benjamin Franklin, appunto John Adams, per la sua prosa eloquente, potente, lirica, viene scelto Jefferson, che elabora un primo testo che in realtà alcune revisioni le subisce, anzi Jefferson sarà anche in maniera irritato da queste revisioni, che vanno a temperarne un po' la natura incendiaria per gli standard dell'epoca, rimuovono un passaggio fondamentale che c'era sulla schiavitù, che Jefferson imputava alla Gran Bretagna, uno dei tanti paradossi che siamo qui a discutere, no? Un proprietario schiavista accusa la Gran Bretagna di aver importato la schiavitù, la brutalità della schiavitù negli Stati Uniti, quella parte poi viene tolta per varie ragioni, anche su pressioni delle due colonie meridionali, South Carolina e Georgia. Il documento è per tanti aspetti straordinario. Io ogni volta che lo rileggo, lo leggo, lo discuto con gli studenti, sono colpito, insomma, da questo documento. È diviso in due parti, per semplificare. La prima è una forte dichiarazione di principi che definisce i diritti dell'individuo, diritti assoluti, inalienabili, naturali, e la responsabilità del governo nel realizzarli, tutelarli e difenderli. La seconda, lo anticipavi tu, molto più, no, forense, no, molto più di minuta descrizione dei presunti crimini della corona britannica. Quindi convergono nel documento elementi ideologici, grandi principi, elementi simbolici, giuridici appunto, e politici, nel senso che poi il documento, di nuovo dentro la circolazione di modelli, di idee sull'Atlantico, il documento si colloca, pur con tutte le sue specificità, dentro la tradizione di documenti di protesta inglesi indirizzati al re e al Parlamento. La prima parte è appunto quella più famosa, quella che colpisce per la sua potenza, dicevo prima, quasi per la sua musicalità. È molto elegante, no? Le verità di per sé stesse evidenti, gli uomini creati uguali, i diritti inalienabili che hanno, tra cui, no, questo passaggio fondamentale, la vita, la libertà e the pursuit of happiness, no? Il perseguimento della felicità. E il documento dice appunto i governi che derivano, cito qui, i loro giusti poteri dal consenso dei governati. Quindi c'è una rottura anche con una tradizione, se vogliamo, dinastica, e quando, continuo a citare, un qualsiasi sistema di governo diventa distruttivo di questi fini, è diritto del popolo alterarlo, abolirlo, istituire un nuovo governo. No? Di nuovo, è un documento potentissimo da questo punto di vista, che introduce una serie di elementi di rottura, che diventa uno dei testi sacri del repubblicanesimo statunitense.
Se mi consenti, io qui farei una citazione diretta, tradotto dall'inglese, dei passaggi che hai appena illustrato. Sì. Penso sia interessante per gli ascoltatori, certo, sentire quale fu il linguaggio che Jefferson decise di utilizzare. Siamo quasi all'inizio, dopo il primo paragrafo introduttivo, che dice: consideriamo verità evidenti per se stesse che tutti gli uomini sono creati uguali, che sono stati dotati dal loro creatore di taluni diritti inalienabili, che fra questi diritti vi sono la vita, la libertà e il perseguimento del benessere o della felicità, che per garantire questi diritti vengono istituiti fra gli uomini dei governi che derivano dal consenso dei governati il loro giusto potere, che ogni qualvolta una forma di governo diviene antagonistica al conseguimento di questi scopi, il popolo ha diritto di modificarla e abolirla e di creare un governo nuovo, ponendo a base di essi quei principi. Perdone, ma pensavo che fosse opportuno, perché effettivamente è un linguaggio chiaro, lineare, che ancora risuona.
No, hai fatto benissimo, io avevo sotto mano la versione in inglese che in modo un po' così raffazzonato traducevo al volo, perché le due frasi che mi sembravano più importanti. Dicevo sì, è chiaro ma è al contempo potente, appunto, elegante, quasi musicale, no? Un andamento, no? Che si impenna e si riabbassa, insomma, cioè, con dei climax e degli anticlimax, per semplificare. Dicevo, uno dei testi sacri del repubblicanesimo statunitense, no? Se noi mettiamo in fila quelli settecenteschi, credo che segue la Costituzione, segue il discorso di commiato di Washington, di cui parlammo nel primo episodio, è uno dei testi fondamentali, forse il più importante, il più citato, il più studiato, il più discusso. E però è anche, questo è un dato che a volte invece viene sottovalutato o si tende a dimenticarlo, è anche un testo precocemente globale. Perché dichiarare l'indipendenza serve anche per mettere gli Stati Uniti sulla mappa del mondo e permettere poi agli Stati Uniti di avviare molto prosaicamente negoziati con altri attori, con la Francia, per cercare di costruire un'alleanza funzionale, anzi fondamentale, all'indipendenza. No? È un testo globale, è uscito alcuni anni fa, è stato tradotto anche in italiano un libro di uno storico britannico molto bravo che si occupa di storia atlantica del Settecento, primo Ottocento, David Armitage, che sottolinea questa natura globale della dichiarazione di indipendenza. Ed è un testo globale per un paio di motivi, appunto perché gli Stati Uniti si mettono sulla mappa mondiale, possono agire come attore, possono negoziare, possono ottenere aiuti. Quindi, dice Armitage, la dichiarazione di indipendenza è anche una dichiarazione di interdipendenza. Gli Stati Uniti sono dentro una rete di relazioni, di dipendenze mutue tra i vari attori dell'ordine internazionale. Ed è un testo globale anche perché poi verrà copiato da tanti altri attori, da tante altre dichiarazioni di indipendenza. Nel primo paragrafo, la prima frase della dichiarazione di indipendenza della Repubblica Democratica del Vietnam di Ho Chi Minh del settembre 1945, si cita letteralmente la dichiarazione di indipendenza statunitense. È una dichiarazione di indipendenza, dicevo, è una dichiarazione di interdipendenza che segue a ottenere gli aiuti necessari a questa indipendenza, ma che proclama la presenza di un nuovo attore sulla scena mondiale, di un attore ambizioso, anzi velleitario, perché le ambizioni della prima elite repubblicana sono ambizioni per certi aspetti velleitarie, perché gli Stati Uniti si attribuiscono un ruolo di trasformazione proprio dell'ordine globale che è completamente al di là delle loro possibilità, ma che costituisce un altro, se vogliamo, degli elementi fondativi del nazionalismo statunitense, di quelli che gli studiosi poi chiamano l'eccezionalismo americano, l'idea che gli Stati Uniti siano un'eccezione destinata a trasformare il corso della storia. In una certa misura poi tutto ciò è anche in parte vero e si è in parte realizzato.
Veramente è singolare che il Vietnam di tutti i paesi abbia adottato il linguaggio della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti quando ha dovuto scrivere la sua 20 anni prima di entrare in guerra proprio con quegli stessi Stati Uniti. È testimonianza una volta ancora della potenza dei valori ideali inscritti nei testi fondativi degli Stati Uniti d'America e allo stesso tempo della enorme difficoltà da parte dei governanti americani ad attuare, a perseguire una politica che fosse in linea con quei valori, e a volte anche al contrario questa politica è stata in contraddizione diretta, e il caso dell'autodeterminazione dei popoli è un caso che soprattutto nella seconda metà del Novecento spunterà sempre con maggiore frequenza. Lo vedremo quando affronteremo le presidenze più vicine a noi.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.